State ascoltando SBS Italian.
E allora, come anticipato, iniziamo il programma di oggi dall'Australia, dove continua la campagna elettorale con le proposte dei due candidati in materia economica dopo l'annuncio della Banca Centrale Australiana che ha alzato i tassi di interesse portandoli allo 0,35%. Morrison promette un pacchetto economico da 17,9 milioni di dollari da investire nel Business Energy Advice Program e il leader dell'opposizione Anthony Albanese afferma che il suo governo si impegnerebbe a dare il via ad una nuova fase per l'economia australiana che ha bisogno di riforme reali e consistenti. Ieri il primo ministro era in visita a Parramatta, nella parte occidentale di Sydney, per incontrare anche proprietari di negozi e piccole imprese. Una visita che si è rapidamente inasprita quando un giornalista di SBS gli ha chiesto della crescente spaccatura tra Australia e le isole Solomone. Noi, per capire i dettagli della situazione, ci colleghiamo con l'esperto di politica federale Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Elisabetta, un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, prima di parlare di difesa nazionale, Paul, inizierei col chiederti di farci una panoramica generale di come sta andando la campagna elettorale dopo la giornata di ieri e le proposte avanzate dai due leader.
Sì, il giorno 25 della campagna elettorale si è concluso e ne mancano ancora 16, quindi speriamo di poter tirare il fiato tra non molto, e tra appena 3 giorni chi vorrà votare in anticipo potrà già farlo, il che significa che l'intensità della campagna elettorale è adesso destinata ad aumentare. Morrison, l'hai detto tu, ieri è stato a Sydney in 3 seggi a rischio in New South Wales per poi volare verso Perth, mentre Albanese ha preso parte ad una conferenza sull'energia prima di partecipare in serata al programma di ABC Q&A. Il primo ministro ha dovuto giocare in difesa anche ieri, dopo che appunto la Reserve Bank ha deciso di aumentare i tassi di interesse. La coalizione voleva giocare la partita elettorale sulla gestione dell'economia e sulla sicurezza nazionale, però l'inflazione galoppante e questo rialzo dei tassi e la crisi nei rapporti con le isole Salomone hanno di fatto mandato all'aria la strategia del governo. E proprio della crisi sulle Salomone si è parlato ieri nel corso del dibattito sulla difesa tra il ministro in carica Peter Dutton e la controparte laburista Brendan O'Connor. Per O'Connor il governo si è semplicemente addormentato mentre era alla guida, consentendo così alla Cina di aumentare la propria influenza nel Pacifico. Questa accusa è stata prevedibilmente respinta al mittente da Dutton, che ha anche preso le difese di Scott Morrison su come ha gestito i rapporti con il governo delle Salomone. C'è da dire che il primo ministro delle Salomone, Manasseh Sogavare, ha sostenuto, senza fare nomi però, che l'Australia e i suoi alleati starebbero cercando di far cadere il suo governo, e secondo Sogavare addirittura l'Australia starebbe persino valutando se invadere le Salomone. E questa ipotesi è stata smentita da Morrison, che ha cercato di buttare acqua sul fuoco e ha promesso un approccio calmo e misurato in caso di rielezione. In casa laborista, la portavoce agli esteri Penny Wong si è però detta sorpresa che Morrison non abbia ancora parlato direttamente con il primo ministro delle Salomone dopo la firma del controverso patto sulla sicurezza con la Cina. E questa è un'accusa che ieri è stata di nuovo ripresentata da Anthony Albanese nel corso della sua presenza al programma di ABC Q&A, quindi è su questo un tema che di nuovo la coalizione sperava di usare la sicurezza nazionale a proprio vantaggio, ma invece si ritrova adesso a giocare in difesa.
Una giornata quindi giocata, come dicevi tu, su una posizione di difesa per quanto riguarda le proposte di Scott Morrison. Invece, per tornare alla campagna elettorale, una giornata difficile anche per il leader dell'opposizione, Anthony Albanese, che ha vissuto un momento di imbarazzo quando interrogato sul programma laborista per l'NDIS, il National Disability Insurance Scheme, non ha saputo rispondere alle domande dei giornalisti che gli chiedevano quali fossero i 6 punti del piano. Allora, una seconda gaffe per il leader dell'opposizione. Che cosa è successo, Paul?
Sì, infatti se il governo è in difficoltà su economia e sicurezza nazionale, c'è da dire che i laburisti non sembra che ne stiano approfittando per prendere il largo, proprio perché, come hai ricordato, ieri c'è stato questo episodio di Albanese che non è riuscito ad elencare i dettagli del programma laburista sullo schema assicurativo nazionale sulle disabilità. E dopo non essere riuscito a ricordare proprio nel primo giorno della campagna il tasso di interesse e quello di disoccupazione, queste conferenze stampa del leader laburista sembrano diventate da allora più un'interrogazione di un alunno a scuola che occasioni per parlare di programmi. Si è trattata di una gaffe, non necessariamente, perché effettivamente quello che Albanese non è riuscito a fare, non è riuscito ad elencare tutti e 6 punti, ha semplicemente detto che l'obiettivo dei laburisti è riportare gli utenti al centro del programma sulle disabilità e che attualmente invece il sistema si è troppo burocratizzato. Però certamente l'episodio di ieri conferma l'impressione che Albanese non sia sempre preparato sui dettagli e di nuovo potrebbe essere una questione di diverso stile, c'è chi si concentra più sulle grandi idee e chi più sui dettagli, ma sicuramente Albanese non è certamente un personaggio come Kevin Rudd, ad esempio, che probabilmente potrebbe ripetere cifre e liste per ore e ore senza nessun problema. E nel corso del programma di Q&A su ABC, Albanese è tornato su questa sull'NDIS e quindi ha ripetuto che non ha commesso nessuna gaffe, ma si è trattato semplicemente che non essere riuscito a ripetere tutti e 6 i punti.
La critica che è stata mossa è stata quella di aver chiesto a uno dei suoi addetti, uno dei suoi collaboratori, di fornirgli il programma dal quale poi lui ha potuto elencare i punti.
Sì, esattamente. Quindi di nuovo bisogna capire qual è la gravità dell'episodio. C'è da dire, quello che è successo dopo il primo giorno di campagna elettorale non sembra essersi riflettuto granché sui sondaggi finora, però di nuovo se poi gli episodi si accumulano, ovviamente a quel punto questi potrebbero arrivare ad influire sui sondaggi.
Certo, staremo a vedere se le persone si sentiranno di andare a votare anticipatamente, come dicevi prima, oppure se attenderanno ancora qualche giorno per magari avere un'idea più chiara.
Sì, anche possibile questo. Come abbiamo visto negli ultimi anni, in generale gli australiani stanno preferendo il voto anticipato, quindi potrebbe accadere anche in questa occasione, soprattutto perché siamo ancora in clima da restrizioni, per quanto in diminuzione sulla pandemia, e quindi parecchi probabilmente vorranno evitare l'assembramento ai seggi. Quindi è una fase decisamente critica per i due partiti adesso, perché appunto le urne si stanno praticamente per aprire.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con l'esperto di politica federale Paul Scutti, che ci sta facendo una panoramica sulla campagna, sull'andamento della campagna elettorale in Australia. Paul, veniamo un secondo a un'indagine che è stata condotta dalla ABC, secondo la quale il partito One Nation di Pauline Hanson gestirebbe una rete di candidati definiti fantasma alle elezioni, molti dei quali non sono stati visti né sentiti nei seggi che dovevano contenere. Che cosa sta accadendo in questo senso?
Sì, Pauline Hanson continua a far parlare di sé, e adesso che sono emersi questi candidati invisibili in almeno una dozzina di seggi tra New South Wales, Victoria e Territorio Capitale, in questi casi i candidati ufficiali di One Nation finora non si sono ancora visti in pubblico. In una decina di casi si tratta i candidati addirittura risiederebbero in stati diversi da quelli in cui sono stati candidati. Non c'è nessuna legge che impedisca a One Nation di candidare persone invisibili, però di certo la strategia è la dimostrazione che in almeno alcune aree del paese il partito di Pauline Hanson fatica a trovare candidati. In Tasmania, per restare nel tema dei partiti minori, i candidati affiliati alla senatrice indipendente Jackie Lambie hanno deciso che indirizzeranno le loro preferenze verso i laburisti nei seggi di Braddon e Lyons. Questi sono due elettorati di importanza cruciale per le sorti del governo e dell'opposizione, quindi la differenza in questi due seggi tra i due schieramenti è minima, quindi questa decisione potrebbe aiutare decisamente i laburisti che attualmente detengono questi due seggi con un ridotto margine di vantaggio. A sorpresa però nel seggio di Bass che i laburisti detengono con appena lo 0,4% di vantaggio, in questo caso le preferenze del candidato della Lambie andranno proprio ai liberali e si tratta di uno sviluppo importante per Morrison che ovviamente non può permettersi di perdere alcun seggio in queste elezioni e questa decisione della Lambie quindi potrebbe aiutare la coalizione a mantenere il seggio di Bass.
E noi continueremo a monitorare la situazione per vedere che cosa accadrà. Allora Paul, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ci risentiamo presto, grazie, buona giornata.
Buona giornata, a risentirci.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.